Questa rubrica è presentata da Aboca Edizioni.
Saluto su Radio Fly padre Pietro Maranesi, frate Cappuccino, rettore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi, docente all'Istituto Teologico di Assisi. Buongiorno padre Pietro, benvenuto su Radio Fly.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Il suo nuovo libro, edito da Aboca Edizioni, rilegge la nota parabola di Francesco e il lupo. Infatti questo è il titolo: Francesco e il lupo, strategie politiche per una società più inclusiva. Rilegge in chiave politica e non in chiave ecologica, come si potrebbe pensare, no? Intanto ci dice da dove nasce questa idea e questa voglia di andarla a raccontare oggi?
Nasce per colpa di Aboca, dunque degli editori stessi, che hanno organizzato, da qualche anno organizzano il Festival dei Cammini di Francesco, ai quali fui coinvolto già 3 anni fa, e ogni anno si trattava di trovare un tema da sviluppare, e l'anno scorso si è voluto appunto proporre l'incontro con il diverso, quello che bussa alla porta nel contesto che vivevamo e stiamo ancora vivendo con l'arrivo dei nostri emigranti, gli stranieri, e dunque potersi confrontare con questa questione di tipo sociale ed economico. Cioè. E mi chiesero di dire: Francesco di Assisi può dire qualcosa a proposito? E insieme a me, accanto a me, c'era un economista famoso, Stefano Zamagni, il quale sviluppò la questione partendo dal contesto contemporaneo nostro. Ma i due interventi volevano appunto chiarire o illuminare la questione da punti di vista diversi, ma in fondo simili o uguali.
Eh certo, Francesco può dire assolutamente qualcosa ancora oggi a noi. Nella vicenda riesce ad ottenere una conciliazione quasi impossibile, assumendo le doti di un vero e proprio mediatore politico, ottiene questo mutuo impegno tra gli abitanti di Gubbio e il lupo in questione. Da questa vicenda si comprende anche un significato più ampio della parola integrazione, secondo me, ovvero libertà e responsabilità reciproche.
E indubbiamente questa novità, che poi secondo la narrazione medievale era il grande miracolo, Francesco ha fatto il miracolo di addomesticare il lupo, e dunque il meraviglioso a livello spirituale, soprannaturale, che era un modo di risolvere o comunque interpretare l'evento. Oggi rischieremmo di viverlo o di ascoltarlo in base all'animalismo, una questione anche questa importante, ma riduttivo ancora, mentre la questione che a me sembra emergere dalla narrazione, da questa parabola, non si tratta di un lupo a 4 gambe, ma di un lupo a 2 gambe, un bipede, la cui connessione con la città era una questione politica, indubbiamente. E allora poter risolvere l'inimicizia e il pericolo che da ambo le parti questa inimicizia procurava, questa è stata la grande fatica o il grande impegno che Francesco si è assunto. Era possibile? Come realizzarlo? È un sogno troppo grande? È un sogno possibile? Ma se è possibile, in che modalità? E dunque la responsabilità costituiva la libertà da una parte, del prendersi delle responsabilità e avere il coraggio, no, di fare delle scelte importanti per credere a quello che Francesco proponeva come possibile. Questo è un pochettino il nucleo, no, di quella parabola interessantissima. Certo. Del lupo di Gubbio.
Volevo leggere qualche riga del libro perché mi ha fatto venire in mente una cosa dei nostri tempi che adesso le spiego. Lei a un certo punto scrive: a Gubbio stava avvenendo una forma di escalation, di paura collettiva. Più si raccontava intorno al lupo e alla sua pericolosità, più cresceva il terrore nei suoi confronti. Più cresceva il terrore, più aumentava il bisogno della gente di difendersi. Forse nessuno lo aveva mai visto veramente, né tantomeno da vicino, ma la sua rappresentazione come grandissimo, terribile e feroce oramai dominava l'intera città. Mi è sembrata la descrizione di quello che avviene quotidianamente sui social, no?
Sì, questo è un rischio grosso, forse che non, speriamo, non nasca da cattiva volontà o da malignità, allora diventa davvero pericoloso e c'è violenza anche nella narrazione stessa se nascesse da una cattiva volontà, ma probabilmente a volte nasce da una paura che ci portiamo dentro e dunque aumentiamo la cattiveria dell'altro per giustificare le nostre paure. Questa è la domanda. È chiaro che il politico, cioè colui che si prende cura della polis, dovrebbe essere colui che smorza o blocca o rende razionale la paura e non l'aumenta irrazionalmente. La capacità di mettersi dentro la paura e di rendere l'altro, il diverso e dunque la causa della nostra paura e dunque la voglia di violenza, rendere il diverso prossimo, che abbia un volto, abbia una storia precisa, abbia una vicinanza, che toglie a quella grandissimo, feroce, come quelle tre qualifiche che vengono dal lupo, toglie tutto quel mistero di male che ci atterrisce e che ci fa diventare violenti, una violenza che nasce dalla paura, ecco, ma una paura che va gestita, e il politico, se non gestisce questa paura o addirittura la favorisce, è un cattivo politico.
Certo,
è più pericoloso lui che il lupo alla fine.
No, infatti. Nella vicenda di Francesco e il lupo ci sono delle parole importanti che mi sono segnata, e sono pace, compassione, responsabilità, c'è poi la passione e il sogno. Sono parole che vanno d'accordo con la politica di oggi?
Ah, sì. Una politica, se non è nutrita da queste parole, non è politica, non è uno sguardo buono sulla polis, sul nostro vivere insieme, perché la politica dovrebbe aiutare a credere a queste parole, quelle che tutti noi ci portiamo nel cuore e che ci danno la possibilità di muoverci la mattina, di impegnarci, di fare, no? Di creare un mondo migliore, è possibile un mondo migliore. C'era una espressione che a me piace molto e l'ho riportata, non so se nel libro o comunque la uso ogni tanto: fratelli, è possibile. Ora, questo sogno che l'altro può diventare mio fratello, nonostante, e siamo consapevoli di questo, di tutte le difficoltà, ma le cose preziose chiedono impegno e sono difficili, perché sono preziose, altrimenti le possiamo comprare al supermercato il 3. Come il compra, paghi uno e prendi tre, ma non ha valore, non resta a lungo, non costituisce passaggi importanti della vita. Allora, queste parole, se non nutrono la nostra esistenza e ognuno secondo il proprio compito nella polis, non riusciremo a vivere, non riusciremo a fare di uno spazio umano. E dunque io credo, ne sono sicuro, sono un ottimista, i nostri amministratori vivono questa, più o meno consapevolmente, ma tutti animati da queste buone parole, perché altrimenti non lo farebbero, non si alzerebbero la mattina.
Senta, padre Pietro, la domanda delle domande, leggendo il libro, è come integrare il diverso, l'escluso di oggi, nei rapporti cittadini, come fare a realizzare quel ben trattino essere di cui lei parla nel libro delle diversità sociali?
Appunto, questa è una domanda da 100 punti, sia perché siamo obbligati a risponderla, no? Perché ci sono davanti alle nostre porte, alle nostre città, delle situazioni nuove che forse 50 anni fa non avremmo pensato, ma che sono lì, è inutile. Ora, fare di questa situazione un'opportunità e non un problema, questa è la grande scommessa. è un'opportunità perché cresciamo. Ieri stavo ascoltando una notizia interessante sui numeri di gente, di italiani che se ne vanno dall'Italia, sono sui 170.000 all'anno, se ho sentito, ma e poi di, no, di livello alto, e quanti ne entrano e quanti ne avremo bisogno appunto che arrivino per aiutare la nostra popolazione sempre più anziana e sempre più stanca e che sta diminuendo. Allora, queste presenze sono un'opportunità o un problema? E credo che il politico dovrebbe dire sono un'opportunità perché ci sono, primo. Come farla un'opportunità? Quali sono le strategie perché la diversità non sia una paura, un sospetto, ma diventi una ricchezza, pur rimanendo diversi, guai a diventare uguale a noi. Perché la diversità produce robe nuove. Ma come gestirle? Ora, io credo che la compassione, cioè la passione della vita e per la vita e per i più deboli, un politico non può non occuparsi dei più deboli, perché quelli che stanno bene riescono da soli, e come queste situazioni possano diventare una benessere per tutti, rispettando la giustizia, indubbiamente, e dando opportunità di qualità di vita. Questa è la grande scommessa, che poi è un qui e ora che ogni volta sorprende, impegna il politico, e deve avere quella intelligenza, oltre che quella compassione, quella passione, compassione, deve essere anche molto intelligente. Un uomo che ha passione ma non è intelligente non può essere politico. Un uomo intelligente ma senza compassione è un uomo spietato, non può essere un politico.
Certo, quell'intelligenza politica di cui parla nel libro a proposito della parabola di Francesco e il lupo. Indubbiamente la parabola è una favola bella, lei scrive in questo suo libro, però nelle considerazioni finali si interroga anche sulla storia opposta. Poteva esserci un altro finale, padre Pietro?
Un altro finale, che forse quell'integrazione non è così semplice, e in ogni tanto, e forse ogni tanto quel lupo ritornava ad essere lupo primo, o gli gubini dimenticavano di condividere qualcosa del loro pane, del loro cibo, per darlo al lupo. Allora c'è probabilmente una situazione che resta difficile e va governata in continuità. Ma anche io propongo nella conclusione del libro, e vissero felici e contenti, il libro così conclude, come ogni buona favola, no? Poi sappiamo che la vita non è una favola, e forse appunto non è sempre così semplice rimanere in un benessere reciproco. Però se la parabola avesse avuto un altro tragitto narrativo, io lì propongo l'ipotesi che Francesco fosse arrivato a Gubbio, avesse aiutato la gente a fare una bella strategia, una bella battuta di caccia per finalmente catturare il lupo, ucciderlo, portarlo a Gubbio su una stanga legato, e lì fare una grande festa, prima una liturgia e poi una grande festa. Una narrazione del genere ci sarebbe piaciuta, sarebbe potuta diventare una bella narrazione da riproporre, sulla quale scriverci un libro. E io mi domando, qual è più bella, anche nella sua natura favolistica forse, una narrazione, quella che abbiamo, o quest'altra ipotetica, molto più realistica o cinica? Abbiamo bisogno di ascoltare? Cosa o quale leggeremo ai nostri bambini? Quale educherebbe meglio, per credere alla vita o credere a una vita spietata? Io credo che questa parabola ci aiuta a credere alla vita, a sorridere e a dunque a prendersi le proprie responsabilità perché la vita sia buona, sia un ben essere per tutti. E un politico, se non sogna in grande, se non sogna in positivo, non può essere un politico.
Leggendo il libro mi è venuto anche in mente che Papa Francesco non ha preso soltanto il nome probabilmente dal Francesco di Gubbio, ma lo rispecchia molto anche negli atteggiamenti, come quando appunto nei giorni scorsi ha detto nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice a proposito delle unioni civili di coppie omosessuali, sono figli di Dio, hanno diritto a una una famiglia, ma lo stesso quando ha rivolto un pensiero alle donne e alla necessità della loro integrazione in quel mondo religioso dove vengono prese le decisioni importanti. Quindi ci ricorda molto appunto quel benessere delle diversità sociali di cui si parlava e quel modello di integrazione di Francesco Di Gubbio.
Ah sì sì, Francesco, Papa Francesco ha ripreso da Francesco di Assisi, da Frate Francesco, ma soprattutto da un altro grande autore, che è il nostro Signore Gesù Cristo, il quale era amico dei peccatori e delle prostitute, cioè degli ultimi, degli esclusi, di quelli giudicati dagli altri da non essere degni di appartenere per la loro qualità di vita. E dunque essere fratelli dei minori. Francesco si chiamava frate minore, ma questo nasce da una scelta, essere fratello dei minori, cioè di coloro che hanno bisogno di un fratello, perché sono soli, altrimenti abbandonati, esclusi, violentati, disprezzati e tutto il resto. È un politico, di nuovo, la figura dei politici. Io dico sempre che noi preghiamo molto per, adesso, se dovessimo eleggere il Papa, i Vescovi, quando vengono eletti, quando vengono ordinato un sacerdote, molto preghiamo bene, però quanto più dovremmo pregare il Signore che dia la grazia, cioè la benevolenza, e la dà sicuramente a coloro che si assumono il compito di prendersi cura dei minori della società, di diventare fratelli dei minori. È questo che rende la vita un luogo di casa comune, e con tutta la fatica che questo comporta, ma guai a non sognare questo, perché vivremo nella violenza, nel non benessere. Il vero benessere è la possibilità che l'altro non mi fa paura e con l'altro facciamo cose buone, e l'altro, quello che è più il più svantaggiato, l'altro come colui che ha bisogno di una mano, che è un fratello minore. Diventare fratello dei minori, questa credo che sia la grande chiamata politica di tutti coloro che sono maggiori, gli sono stati dato fiducia, forza, potere, e sono chiamati a diventare quello spazio di vicinanza perché la città sia inclusiva. E una città inclusiva è una città umana, e guai a farla disumana, non vivremo nessuno bene lì dentro.
Assolutamente, abbiamo bisogno di persone che ci facciano sognare, si diceva anche l'altro giorno quando ci siamo sentiti con Padre Pietro per i dettagli di questa intervista, e Papa Francesco, lo ha detto anche lei prima, è davvero, aggiungo io, credo in questo periodo l'unico politico che ci sta facendo sognare in questo momento davvero complicato. Padre Pietro.
Sì, sì, questo per fortuna, no? Questi uomini forse non ha potere politico, nel senso potere effettivo, ma il vero potere che ha la possibilità di toccare il cuore e poi anche la mente, e dopo tutto il resto viene, il vero potere è di coloro che sono capaci di mettere dentro al nostro cuore o la voglia di bene e di impegnarsi, o anche la voglia di violenza, Per cui il potere di incutere timore, voglia di vendetta, è un potere maligno, un potere distruttivo, o avere potere di sperare sognare il bene e di dire ci provo. Questo è il vero potere dal quale tutto il resto nasce, in bene o in male. E Papa Francesco ci fa desiderare il bene, e questo è un dono bellissimo, no? Per tutti quanti noi. Poi tocca a noi essere capaci di dire questo bene che suscita in me, come può diventare produttivo politicamente, economicamente, socialmente. Bene, quello poi è l'impegno,
certo,
che ci sono,
certo, noi. Assolutamente. Io ringrazio Padre Pietro Maranesi di essere stato su Radio Fly oggi. Ricordo il suo libro Francesco e il Lupo, strategie politiche per una società più inclusiva, edito da Aboca Edizioni. Grazie per questo appuntamento, per essere stato con noi. Grazie.
Grazie, grazie a tutti quanti.
Questa rubrica è stata offerta da Aboca Edizioni.